La lezione di oggi ha come obiettivo l'analisi di due tentativi rivoluzionari che avvennero nell'Europa post-Prima Guerra Mondiale. Prenderemo come casi di studio la Bulgaria della Rivoluzione Verde di Stambolivski e l'Ungheria di Belakun. Aleksandr Stambolivski era il bulgaro, si considerava uno slavo del sud più che un bulgaro. Belakun, un rivoluzionario bolscevico della prima ora nell'Ungheria post-bellica. La scelta del tempo di analisi è importante quando si fa un'analisi storica, quando si studia un determinato argomento e soprattutto quando si effettua una comparazione tra argomenti che hanno delle similitudini tra di loro. La comparazione va sempre fatta tra argomenti che abbiano qualcosa in comune. Nel caso specifico che analizzeremo, il fatto in comune è che ci furono due tentativi rivoluzionari, cioè due tentativi per cambiare struttura alla forma di governo, ma realizzati in tempi leggermente diversi, con modalità differenti e anche con finalità totalmente differenti. A unirli c'è il fallimento di entrambi i tentativi. Valutandoli, noi da un punto di vista metodologico analizzeremo anche la possibilità che due avvenimenti che stanno un po' distanti tra di loro per i modi in cui avvennero, per i personaggi che ci furono implicati, possano o meno essere utilizzati come strumento di analisi, come appunto come comparazione. Cioè, oltre che la scelta delle domande è importante nello studio della storia, anche il tipo di comparazione che si fa, e noi possiamo comparare soltanto dei fatti che abbiano qualcosa in comune tra di loro, in maniera da poter valutare se e in che misura fattori presenti nell'uno abbiano avuto una ripercussione anche nell'altro. La scelta del tempo. Il tempo di analisi è molto importante perché ci determina il periodo in cui avviene un avvenimento, ci dà l'inizio e a volte anche la conclusione di un fenomeno, del fenomeno sul quale noi ci stiamo concentrando. Abbiamo due tipologie di tempo, il tempo lungo e il tempo breve. Nel tempo lungo sono presenti le costanti di lungo periodo, quelle che incidono sui governi, sui regimi, a prescindere dalla loro natura. E poi c'è il tempo breve, quello più limitato, come anni, in grado di esercitare comunque un'influenza sulla società, sui regimi e al governo. Nel caso in analisi, anzi nei casi in analisi, rivoluzione ungherese e rivoluzione bulgara. Il tempo lungo è rappresentato dalla questione agraria presente in entrambi i paesi. Questione agraria nasce dal rapporto tra il datore di lavoro e il bracciante, nasce dalla distribuzione delle terre, nasce anche dalla maniera in cui le terre erano coltivate. La questione agraria è presente in Ungheria come fattore condizionante, la questione agraria è presente in Bulgaria come fattore condizionante. E qui abbiamo già la prima diversificazione tra i due esempi in atto. La questione agraria ungherese ha connotati che sono differenti da quella bulgara. Esistono entrambe come problematiche che condizionano le scelte dei governi, ma hanno delle caratteristiche differenti. In Ungheria il rapporto tra proprietari e terrieri e le terre di proprietà era più incline al latifondo. C'erano molti latifondisti in Ungheria. Nonostante ciò, la presenza della media proprietà era abbastanza numerosa e nel tempo condizionerà le scelte dei governi rossi o di destra che si succederanno alla guida del paese. In Bulgaria invece il latifondo era scarsamente praticato, era molto presente la divisione della terra in tante proprietà, medio-grandi proprietà, in cui comunque il proprietario era presente ed era interessato allo sviluppo. Sono due aspetti differenti del rapporto tra la terra e chi lavora, tra la terra e chi la possiede. In entrambi i casi c'è una possibilità di condizionare le scelte dei governi. Sono delle costanti di lungo periodo che sono precedenti ai due tentativi rivoluzionari. Sempre nel tempo lungo è presente il mancato soddisfacimento delle istanze di nazionalità. Ma dove questo? In Bulgaria e in Ungheria oppure soltanto in una delle due nazioni su cui ci stiamo concentrando? Indubbiamente il problema era presente in Bulgaria. L'Ungheria, pur essendo parte dell'impero asburgico, aveva una sua indipendenza, autonomia, anzi molto spiccata dopo la creazione, la bipartizione dell'impero asburgico, impero e regno ungherese dall'altra parte, ma non c'erano quelle istanze di nazionalità che si traducevano poi nel tentativo di ingrandimento territoriale che erano invece presenti in Bulgaria. La Bulgaria, rammentiamo, era diventata Stato sovrano, si era staccata dalla sovranità ottomana attraverso la nascita di un nazionalismo che era legato a periodi storici in cui la Bulgaria era stato un regno potente in quell'area, si chiamava un impero bulgaro in quel periodo, e si rifaceva il nazionalismo nelle sue basi originarie a quella fase storica comunque di grandezza e di espansione territoriale. La Bulgaria medievale era più grande di quella che divenne indipendente staccandosi dall'impero ottomano. Poiché il discorso nazionalista era stato alla base della nascita dei movimenti nazionali, del processo di indipendenza, era stato un elemento da poter spendere all'interno per creare una coesione nei confronti di un obiettivo che spesso era distante dagli interessi delle masse e popolari, poiché era quello l'obiettivo che si voleva raggiungere, il suo mancato raggiungimento creava comunque delle difficoltà e alle classi dominanti e soprattutto lasciava insoluto un problema, un obiettivo, anzi, che era presente nella storia recentissima della Bulgaria contemporanea. Dunque, questi sono gli elementi presenti nel tempo lungo, quelli cioè in grado di condizionare le scelte dei governi, a prescindere dal tipo di governo che ci fosse alla guida dello Stato. Dimenticavo una premessa di carattere iniziale. Entrambi i paesi venivano fuori da una guerra distruttiva, una guerra poi persa da parte di entrambi. L'Ungheria, è inutile dirlo, sappiamo con chi avesse combattuto. La Bulgaria aveva scelto di combattere con gli imperi centrali nella speranza di soddisfare quell'obiettivo di carattere nazionale e quell'obiettivo di ingrandimento territoriale che le era stato negato alla fine delle guerre balcaniche. Veniamo adesso al tempo breve, cioè a quei fattori che, pur limitati come a fatti accaduti nel tempo, avevano delle ripercussioni, erano suscettibili di avere delle ripercussioni sui due contesti. Al primo posto noi dobbiamo mettere senz'altro la rivoluzione d'ottobre e il conseguente pericolo comunista. La rivoluzione bolscevica era stata la principale scommessa vinta dai rivoluzionari, ma non soltanto russi, ma anche europei. Avevano visto nella vittoria della rivoluzione di ottobre il trionfo delle idee di egualitarismo, di liberazione dalla schiavitù del lavoro, di liberazione del proletariato dalla schiavitù del datore di lavoro. Era stata la rivoluzione di ottobre anche il trionfo di una piccola parte della popolazione russa nei confronti di una grande maggioranza. I bolscevichi, pur ritenendosi e vendendosi all'esterno come maggioranza, nel socialismo, nella grande famiglia del socialismo internazionale, quella russa in particolare, rappresentavano la parte più piccola, quella più agguerrita di sicuro, con gli intellettuali più estremisti, ma anche più pronti a cogliere l'attimo, a saper sfruttare il momento più opportuno per scatenare e tentare e alla fine vincere la rivoluzione, come avvenne nella Russia bolscevica. L'azione nel tempo breve della rivoluzione d'ottobre è un'azione pesante, costante, che si combina con altre funzioni presenti nel tempo breve. Si lega alla politica francese nell'Europa centro-orientale. La Francia, dalla Prima Guerra Mondiale, ottiene innanzitutto il ritorno dell'Alsazia e della Lorena nel territorio nazionale, ma dalla Prima Guerra Mondiale ottiene il ridimensionamento della Germania come principale potenza continentale europea. Però è un ridimensionamento che nel tempo dovrà essere mantenuto. Vi ho già spiegato che il sistema di Versailles, la pace di Parigi, crea un sistema statico che non si adegua alle nuove necessità, ed essendo statico è molto in pericolo, in quanto o si rompe oppure continua nella medesima direzione, cioè così com'è, non si adegua ai cambiamenti. La politica francese è volta a mantenere la staticità del sistema creato alla pace di Parigi, e nella staticità di tale sistema un elemento importante, un lato importante, era rappresentato dalla frontiera orientale della Germania. La Germania sarebbe stata bloccata a Occidente dalla stessa Francia, dalle cessioni territoriali, dalle riparazioni che avrebbe dovuto pagare, le occupazioni di zone estremamente produttive. A Oriente invece era necessario creare comunque uno Stato che la bloccasse. Da qui la politica della Francia volta al sostegno della nascita, alla rinascita, scusate, della Polonia e della unificazione della Slovacchia di quei territori, quelle due regioni che adesso costituiscono la Repubblica Ceca, la Cechia contemporanea, la Boemia e la Moravia, la Cecoslovacchia che nasce dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Però la politica verso Oriente della Francia non è indirizzata solo contro la Germania, non deve servire solo a chiudere la Germania a Oriente, deve anche servire a bloccare il pericolo rosso, quello spettro, quel fantasma che si aggirava per l'Europa, il fantasma del comunismo, lo spettro del comunismo, andava bloccato. Un antemurale fatto da stati non comunisti, Cecoslovacchia, Polonia, doveva servire a tale necessità. Quindi la rivoluzione di ottobre e l'influenza che essa ha sulle situazioni interne dei singoli stati macellati dalla guerra, la politica francese nell'Europa centro-orientale che è contraria a qualsiasi presenza comunista, quindi contraria. In Unione Sovietica non potevano farci niente, ma contraria a uno sviluppo, una presenza del comunismo in Germania, in Ungheria, in Cecoslovacchia, è una politica, quella di Parigi, che è volta a creare un sistema comunque bloccato, che ne garantisca che garantisca la sicurezza, francese. Nel tempo breve incide la guerra polacco-sovietica o russo-polacca, dipende dai libri di storia dove si studia, perché era la prima guerra in cui era impegnata l'Armata Rossa contro delle forze non comuniste, di chiara ispirazione occidentale e con il sostegno, i polacchi, degli stati occidentali non comunisti, anzi antibolscevichi, e soprattutto il sostegno dichiarato della Francia, che mandò il generale Weygand a spiegare come avrebbero dovuto riorganizzare l'esercito, non mandò grandi rifornimenti, ma diede comunque un sostegno internazionale. Se l'Armata Rossa avesse vinto la battaglia combattuta nei sobborghi di Varsavia, nel quartiere Praga, probabilmente la storia sarebbe cambiata in quell'area. Comunque questo è un fattore che influenza ciò che accadrà nell'Europa centrale. Che l'Armata Rossa avanza, si riprende momentaneamente i vecchi territori ceduti con l'armistizio di Brest-Litovsk con gli imperi centrali e, oltre a essere vincitrice all'interno, vittoriosa all'interno contro le armate bianche, è anche momentaneamente vittoriosa contro le forze polacche, che proprio non erano comuniste. Quindi è oltre che un elemento di ispirazione, è anche un fattore destabilizzante nel sistema post, Prima Guerra Mondiale creato alla Conferenza della Pace, in via di definizione alla Conferenza della Pace. Per chi era un esempio l'Unione Sovietica? Era un esempio per tutti quei comunisti europei che si erano formati in Unione Sovietica, che si erano formati al comunismo nelle carceri russe zariste, nelle quali erano stati gettati, per quanto prigionieri di guerra. Bela Kun, di cui ci occuperemo tra poco, era tra questi. Il maresciallo Tito, futuro maresciallo Tito, era tra questi. Personaggi che nelle galere russe erano prigionieri di guerra. Avevano incontrato rivoluzionari, avevano appreso la dottrina, ne erano convinti e poi nelle rispettive patrie, anche con il sostegno sovietico che aveva come scopo portare lo scoppio, esportare la rivoluzione all'estero per salvarla all'interno, avevano importato nel proprio territorio le idee che provenivano direttamente da Mosca. Dunque, il tempo lungo ha al suo interno la questione agraria e gli irrisolti afflati nazionalisti antecedenti alla Prima Guerra Mondiale. Il tempo breve che interagisce sul tempo lungo, quindi la questione agraria e le istanze nazionaliste, è rappresentato da tre elementi che operano in uno spazio temporale più ristretto e sono la rivoluzione d'ottobre, la politica francese, la guerra polacco-sovietica. Esempi dei due tempi. Il tempo lungo, questione agraria, comincia in un periodo che addirittura risale al Medioevo, quindi qualche secolo prima, e c'è presente in tutti i secoli antecedenti l'inizio del Novecento e poi lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il tempo breve è rappresentato da un fenomeno che inizia in una fase più vicina, che prima non c'era e che ha un'interazione con il tempo lungo, comunque che è breve. La rivoluzione d'ottobre scoppia nel 17, non c'era stata una rivoluzione bolscevica in precedenza. L'idea comunista, l'unione del proletariato mondiale, è un'idea ottocentesca che nel Novecento, appunto, in Russia trova la sua prima attuazione. La politica francese antitedesca si struttura in maniera nella maniera che noi conosciamo, quella del Novecento, dopo il 1870, dopo cioè la sconfitta contro la Prussia di Bismarck, le perdite territoriali e l'inizio di un rincorrersi, di un revanche, una volta uno, una volta l'altro, e di relativi spostamenti territoriali. La guerra polacco-sovietica scoppia dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi sono tutti avvenimenti che iniziano e terminano la propria presenza, la propria interazione con il tempo lungo in uno spazio limitato. È importante questo, capire quali siano gli elementi che interagiscono in un determinato momento piuttosto che in un altro, perché ci consente di scegliere quali siano gli elementi determinanti e di non inserire nella nostra analisi dei fattori che potremmo dire servono solo a fare numero, a confusione. Noi dobbiamo imparare a scegliere i fattori determinanti all'interno di un percorso di analisi e a non elencare quelli che secondo noi fanno parte di tutto un insieme, di tutta un periodo storico. All'interno di ogni periodo storico ci sono i fattori che condizionano e quelli che sono stati condizionati. Ecco, noi dobbiamo scegliere. Un'analisi porta a dover capire quali sono i fattori che condizionano e quali sono le conseguenze, chi ha subito il condizionamento da parte di questi fattori condizionanti. Le conseguenze della guerra vanno inserite nel tempo lungo, perché ebbero delle conseguenze di lungo periodo, conseguenze che iniziano ad essere presenti già qualche mese dopo la fine della guerra. Vediamo qual era la situazione in Ungheria e in Bulgaria dopo la fine della guerra. Andiamo direttamente ai trattati di pace, perché le condizioni in cui la guerra lasciò l'Ungheria e la Bulgaria erano pressoché simili: carestia all'interno, il blocco economico imposto dai paesi dell'intesa, disordini, ruberie, guerre civili striscianti all'interno di entrambi i paesi, e poi c'era il disagio dovuto alla fine di un periodo storico che, per quanto a volte contestato, gli ungheresi non volevano rimanere sotto sovranità imperiale, era comunque un periodo storico importante che aveva portato stabilità, ricchezza, un benessere diffuso in Ungheria e che aveva creato le condizioni in Bulgaria per un progresso che era lento, aveva un tempo di scorrimento molto più lento rispetto a quello dell'Europa occidentale, ma che comunque era iniziato. Anche in Bulgaria era necessario ristabilire un ordine interno e rimettere in piedi un'economia che non era già eccezionale, ma che dalla guerra era uscita ulteriormente depauperizzata. La storia della conferenza della pace la conoscete, sapete cosa accadde. A noi interessa adesso valutare le conseguenze dei trattati sull'Ungheria e sulla Bulgaria. Allora, l'Ungheria fu ridimensionata sotto il profilo territoriale, proprio non perse i territori che perse l'Austria, non fu rimpicciolita così come fu rimpicciolita l'Austria, ma subì delle perdite non indifferenti, una riduzione territoriale a vantaggio di stati che sorgevano in quel momento e si rafforzavano anche. La Bulgaria, in base al trattato di Neuilly-sur-Seine del 27 novembre del 19, perse tutti i territori rivendicati dalle potenze limitrofe. Cioè, la Bulgaria, che aveva sognato la propria grandezza, che avrebbe voluto realizzare la grande Bulgaria, questo la casa reale, l'oligarchia militare che sosteneva il sovrano, dalla fine della guerra ebbe il ridimensionamento del proprio territorio e la perdita anche di zone agricole sviluppate, zone anche dove con investimenti ci sarebbe stato uno sviluppo agricolo o sostanzioso che avrebbe potuto rafforzare l'economia bulgara. Sia l'Ungheria che la Bulgaria dunque escono ridimensionate dalla Prima Guerra Mondiale. Il territorio ungherese era occupato per la maggior parte della sua estensione da truppe serbe, ceche e romene. Questa occupazione era sostenuta dai francesi ed era un'occupazione sostenuta in funzione antibolscevica, soprattutto. In attesa di una stabilizzazione dell'area e della definitiva creazione di stati che rientravano nel disegno di tutela, di autotutela che la Francia di Clemenceau, che presiedeva poi la conferenza della pace, stava portando avanti, le truppe serbe, ceche, quelle romene, quelle romene erano quelle più dure, occupavano la maggior parte del territorio ungherese. Territorio ungherese dove, specialmente nelle città e soprattutto nella capitale, a Budapest, il fascino della rivoluzione d'ottobre era molto presente. Era presente sia perché il proletariato urbano ungherese vedeva nei compagni bolscevichi una possibilità di uscire da una condizione di perenne vassallaggio nei confronti del datore di lavoro, ma sia perché Il gruppo ungherese del Partito Comunista Russo era nato in Russia e si era formato, rafforzato in Unione Sovietica, partecipando alla rivoluzione d'ottobre, combattendo nei quadri dell'Armata Rossa contro le truppe bianche, combattendo anche sul fronte polacco. Insomma, c'era stata una lotta armata alla quale si erano adeguati, alla quale avevano partecipato, che era servita a dare concretezza a una preparazione ideologica che era nata nelle carceri dello zar. Stiamo adesso analizzando le condizioni che portarono alla nascita della Repubblica dei Soviet o dei Consigli Ungherese. È un cammino che ci porterà alla presenza di Béla Kun e alla politica del suo governo all'interno dell'Ungheria e anche verso gli stati che c'erano vicini. Le condizioni post-belliche interne e le condizioni internazionali determinarono il 30 ottobre 1918 la proclamazione della Repubblica Ungherese. Repubblica Ungherese che fu governata per un periodo di tempo molto ristretto dal governo del conte Károly, un liberale nazionalista di formazione, che teorizzava comunque una repubblica autoritaria, ma nello stesso tempo in grado che avesse la forza di ricostruirsi dalle ceneri post-belliche, ma era un governo che non fu aiutato dalle potenze vincitrici nella sua attività interna, e un governo che doveva fare i conti con una opposizione presente nelle strade, in quello che rimaneva dell'industria ungherese, che era di ispirazione chiaramente bolscevica. Il governo del conte Károly mancò probabilmente di coraggio. In una situazione eccezionale non seppe prendere delle decisioni di carattere eccezionale e si creò una netta differenza, separazione tra ciò che il governo sostenuto da parte dell'aristocrazia, dagli intellettuali, in parte sostenuto anche dalle potenze alleate, faceva, e invece ciò che faceva nella popolazione il Partito Comunista Ungherese. Partito Comunista che aveva delle richieste ben precise che cozzavano un poco con la politica del conte Károly, una politica che era comunque limitata dalle condizioni economiche in cui versava l'Ungheria del periodo. In un contesto di carestia e disoccupazione, e questo è il contesto dell'Ungheria post Prima Guerra Mondiale, il governo del conte Károly si mosse verso la concessione del suffragio universale, quindi abbiamo diritti politici e civili riconosciuti, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di riunione, libertà di manifestazione. Concesse la giornata lavorativa di 8 ore, non prese quelle decisioni che avrebbero potuto recargli consenso immediato, che era quello di cui avesse bisogno in quel periodo qualsiasi tipo di governo in Europa, un governo post bellico. Ad esempio, non fu bloccata la speculazione sui danni di guerra, così come non si intervenne a favore del proletariato, degli abitanti delle città. La carenza degli alloggi era molto grave, gli affitti erano molto cari, il governo non intervenne a mitigare questa situazione. Sui disagi della popolazione, invece, operava e in maniera molto oculata, Bela Kun prendeva consigli direttamente da Lenin, il Partito Comunista Ungherese. L'attività del Partito Comunista Ungherese si indirizzò verso la riduzione degli affitti delle case, quindi un intervento concreto, immediato. Alla Costituzione si indirizzò verso la costituzione di comitati operai nelle fabbriche, fabbriche che avevano concorso allo sforzo bellico, che stavano licenziando per mancanza di commesse. La presenza di Soviet all'interno di essi, quindi il potere all'interno delle fabbriche dato ai lavoratori, o almeno inizialmente pensavano di riuscire ad avere il potere di gestione delle fabbriche, ebbe una grande risonanza, soprattutto creò sostegno. Poi il Partito Comunista appoggiò rivolte nelle campagne con occupazione di terre ed esproprio di case e bestiame. Andavano a intaccare il latifondo e quei contadini ricchi, molto possidenti, che utilizzavano parecchio bracciantato per la conduzione delle proprie terre. Il governo di Károly reagì in maniera molto, molto rapida e anche molto dura. Ricordiamoci che il governo è espressione di quello che rimaneva della borghesia ungherese, di quello che rimaneva dell'aristocrazia militare ungherese. È un governo liberale, ma non è certamente un governo di sinistra, meno che mai un governo comunista. La reazione del governo fu rapida e molto dura. Il 21 febbraio 1919 quasi tutti i membri del comitato centrale del partito furono arrestati. L'arresto di membri rivoluzionari di un partito di solito ha un doppio esito. Da un lato si tolgono personaggi importanti dall'agire immediato all'interno della società. Dall'altro, molto spesso, si creano dei martiri o comunque si contribuisce ad accrescere il carisma di cui molti di questi capi erano già dotati. Avevano fatto la scuola politica a Mosca, avevano imparato come rapportarsi con la popolazione, come fare un'analisi anche dei problemi economici e sociali all'interno della popolazione stessa. L'averli incarcerati diede loro un'ulteriore forza per imporsi all'interno della società. Alla reazione del governo, siamo sempre in Ungheria, poi passeremo alla Bulgaria, ci fu una controreazione da parte del Partito Comunista e di chi, pur non essendo iscritta o ideologicamente vicina, si identificava in quelle lotte che il partito portava avanti, gli affitti, le fabbriche, l'occupazione delle terre. Dunque, agli arresti seguirono scioperi, scontri in tutto il paese che si trovava in una condizione di anarchia che indusse le potenze vincitrici della guerra, le quattro potenze che si interessavano all'Europa centrale, ad intervenire e a intervenire pesantemente su Károly, il quale si rese conto che il proprio potere all'interno dello Stato ungherese era un potere pressoché inesistente. Károly si rese conto del distacco che c'era tra il governo e la maggioranza della popolazione ungherese, soprattutto quella dei centri urbani. soprattutto all'interno di Budapest. E la parte che si opponeva al governo di Károly era la parte anche più agguerrita in quel momento, più decisa nel portare avanti un discorso di carattere rivoluzionario che si ispirava al successo della rivoluzione di ottobre in Russia. E allora Károly prende di fatto una decisione importante che condizionò tutte le scelte future dei governi che si succedettero in pochissimo tempo alla guida dell'Ungheria. A complicare ulteriormente la situazione ungherese arrivò un incauto atteggiamento da parte dei governi alleati su iniziativa francese a sostegno delle richieste cecoslovacche e rumene soprattutto, poi successivamente anche serbe. La Francia impose all'Ungheria di rientrare, di arretrare di 70 chilometri le proprie frontiere con i paesi di cui prima, lasciando in mezzo una sorta di zona cuscinetto all'interno della quale ci sarebbero state delle forze di interposizione tra quelle ungherese, che erano già scarse di loro, a causa sia della sconfitta che dei limiti successivi, e le forze dei tre paesi che erano interessati al territorio ungherese, soprattutto quelle rumene, molto agguerrite nei confronti dell'Ungheria e disposte ad scatenare un conflitto pur di ottenere i vantaggi che ancora non avevano ottenuto. Fu il 19 marzo del 19 che venne comunicata al governo ungherese una nota in cui si imponeva l'arretramento di 70 chilometri delle postazioni ungheresi rispetto al confine già esistente. In patria, in Ungheria, il caos iniziava ad essere pressoché totale. Si trovarono nelle condizioni in cui si era in parte trovata la Russia subito prima dello scoppio della rivoluzione. Crisi dovuta alle sconfitte militari, disordini interni, problemi all'interno della corte, quindi chi doveva governare governava in maniera non proprio adatta a quel difficilissimo periodo storico. Era il momento in cui Lenin disse ai suoi principali collaboratori, agli amici più fedeli, che il potere era lì, bisognava soltanto avere il coraggio di prenderlo. E nel caso ungherese accadde qualcosa di simile. In una crisi di potere all'interno, le istituzioni statali erano fortemente in crisi, il governo non riusciva a imporre la propria sovranità all'interno, in un contesto internazionale che premeva sull'Ungheria e che non rafforzava, anzi metteva continuamente in difficoltà il governo che aveva poi sostenuto agli inizi, il conte Károly non può che accettare con molto coraggio e rassegnazione probabilmente la richiesta che gli venne fatta dal partito di maggioranza del suo governo. Cioè i socialdemocratici al governo chiesero al conte Károly di dimettersi e di offrire direttamente la costituzione del nuovo governo al principale esponente del Partito Comunista Ungherese. Principale esponente era Béla Kun, un personaggio di cui parleremo diffusamente tra un attimo. Béla Kun accetta, forma un governo di cui non sarà capo, ma nel quale siederà come commissario agli affari esteri, pur essendo il leader riconosciuto del governo stesso. E il 21 marzo 1919 nasce ufficialmente e per via costituzionale, non ci furono colpi di Stato, non ci fu una guerra civile, la Repubblica Sovietica Ungherese, la Repubblica dei Consigli, Soviet significa Consiglio. Il presidente del governo, di cui Béla Kun era in realtà il leader, era Sándor Gárdai. Noi abbiamo dei fatti ungheresi del 1919 della Repubblica dei Consigli, delle informazioni molto precise, in quanto era presente in quel periodo in Ungheria come capo della delegazione militare italiana di Budapest il tenente colonnello Romanelli. Un personaggio molto importante nella storia dell'Ungheria, per la storia dell'Ungheria e anche per la storia dei rapporti tra Italia e Ungheria. Noi non dobbiamo discutere la missione militare del tenente colonnello Romanelli, un militare che proveniva dalla scuola di artiglieria. Conosceva benissimo il francese, il tedesco, l'inglese, iniziò ad imparare l'ungherese e conosceva anche un po' di russo, un poliglotta quasi, ma un personaggio che spesso prevaricava le regole d'ingaggio per le quali era stato destinato alla funzione che gli veniva data in ogni momento della sua carriera. Molto autoritario, ben inserito nel bel mondo romano, molto a suo agio anche tra la vecchia aristocrazia, a quello che rimaneva almeno asburgica ungherese, ebbe un ruolo molto importante nel periodo della Repubblica dei Consigli perché riuscì a mantenere i contatti tra il governo ungherese e quello italiano, pur non avendo il governo italiano riconosciuto il governo ungherese, e svolse anche un'opera di mediazione nel periodo in cui si scatenò la repressione rossa nei confronti degli oppositori. Poi ci sarà il terrore bianco che bilancerà le violenze che erano state fatte in precedenza, spesso anche andando oltre. Romanelli è un osservatore privilegiato e ha lasciato una vastissima documentazione di quelle giornate. Tutte le relazioni relative alla sua missione e poi memorie scritte, ma le relazioni sono i documenti più importanti conservati presso l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Parte di queste io le ho viste. Non ho scritto nulla su Romanelli, hanno pensato altri a lavorarci e noi abbiamo informazioni di prima mano proprio su quel periodo e su quanto fece il governo di Béla Kun durante la fase della Repubblica dei Consigli. Allora, i personaggi sono importanti nella storia, la loro personalità influisce sul svolgere degli avvenimenti e spesso l'educazione, la formazione che hanno ricevuto ha un ruolo determinante nel modo in cui si comportano poi all'interno delle varie situazioni. Béla Kun era figlio di un notaio ebreo caduto in disgrazia. Già dall'epoca degli studi liceali si era avvicinato alle tesi socialiste, era un bravo studente, una formazione culturale molto solida, riteneva le idee socialiste essere quelle adatte, adeguate alla società ungherese del momento. Scoppia la guerra, sarà inviato al fronte russo e nel 1916 fu fatto prigioniero. Nello stesso periodo era stato fatto prigioniero il futuro maresciallo Tito. E così come lui inizia la sorta di corso di formazione in prigione, formazione alle idee comuniste, al modo in cui metterle in pratica. Una volta scoppiata la rivoluzione, aperte le carceri, diventa uno dei principali testimoni della rivoluzione d'ottobre, tanto da entrare in contatto, anche vicino proprio fisicamente, non solo intellettualmente, con lo stesso Lenin, dal quale trasse motivo di ispirazione per la sua azione poi in Ungheria e con il quale mantenne una corrispondenza molto, molto fitta. Caroli lo riteneva essere un personaggio piuttosto dubbio, pensava, lo temeva, ma si rendeva conto che in quel momento era l'unico che fosse in grado di mantenere sotto controllo la massa che protestava contro il governo e contro poi le politiche degli stati vincitori della guerra e dei loro protetti, cioè quegli stati che avevano truppe nel territorio ungherese. Nel 1919 Béla Kun, quando diventerà ministro degli affari esteri, o meglio commissario del popolo agli affari esteri, aveva 33 anni e diventa il capo di un tentativo rivoluzionario ungherese che inizia la propria attività scacciando la classe dirigente aristocratico-borghese di tendenze socialdemocratiche e anche pacifiste, che era rappresentata dal conte Caroli, cioè chi lo aveva portato di fatto al potere, anche un po' torto collo, alla fine viene eliminata quella parte di società ungherese che lo aveva sostenuto, non eliminata fisicamente, ma viene cacciata dal processo decisionale politico. È un personaggio molto in gamba politicamente, Béla Kun. È anche un personaggio duro, un leader carismatico, forse no, non credo fosse dotato del carisma che ebbe invece Lenin o che ebbe qualcun altro in quel periodo. Mettiamo subito in chiaro una cosa, che ciò che accade in Ungheria rappresentava per la prima volta nella storia recentissima della rivoluzione bolscevica il trionfo di un ideale rivoluzionario al di fuori del territorio sovietico. Di fatto l'esportazione della rivoluzione all'estero era riuscita in Ungheria grazie a una politica miope condotta dai paesi vincitori della guerra, Italia compresa, ma l'Italia non aveva un ruolo così determinante nelle scelte in quel periodo per l'Europa centrale, era più la Francia che decideva cosa fare. Per la prima volta si era realizzato un potere operaio fuori dal territorio della Russia. È un potere operaio attraverso il quale Béla Kun comincia subito ad operare per cambiare la situazione ungherese. I provvedimenti governativi furono provvedimenti molto d'impatto in una società sconvolta come era quella ungherese del periodo. Allora, ricapitolando, con Béla Kun al governo la rivoluzione bolscevica viene di fatto esportata, trova per la prima volta uno sbocco al di fuori del territorio ormai sovietico e si insedia al governo. È un tentativo questo che durerà pochissimo tempo, ma è un governo che avviene non dopo una rivoluzione combattuta, scontri. C'è proprio una cessione di potere da parte del vecchio governo a un nuovo governo, che è un governo a base rivoluzionaria, che pur non avendo conquistato con le armi il potere, dal momento in cui diventa la rappresentazione del potere all'interno dell'Ungheria, inizia una politica che è rivoluzionaria, che porterebbe, se realizzata in ogni suo aspetto, a un cambiamento totale nella società ungherese. Allora, il governo di Béla Kun si muove in questa direzione. Per quanto riguardava il settore economico, nazionalizzazione di industrie, quelle che erano rimaste, nazionalizzazione delle società commerciali, nazionalizzazione delle banche, della sanità, degli alloggi, delle proprietà terriere sopra i 100 acri. C'è una politica di forte impatto per la popolazione e nella società ungherese, però non distribuì le terre, e la distribuzione delle terre in Ungheria era quanto consigliava Lenin. Lenin, che tra le menti rivoluzionarie era quella più lucida, che si rendeva conto che la rivoluzione non poteva essere attuata in tutte le parti alla stessa maniera, ma che c'erano delle caratteristiche particolari alle quali era necessario comunque adeguarsi. Lenin si rendeva conto che l'Ungheria non aveva i problemi legati a una estensione enorme del latifondo, come era invece stata la situazione in Russia. Cioè, la questione agraria ungherese non è la questione agraria russa, come non sarà poi, vedremo, quella bulgara. Lenin consigliava una distribuzione delle terre ai contadini, limitandone gli acri, gli ettari, dando una regolamentazione a questa distribuzione, alla quantità di terra da distribuire. Però Béla Kun non accetta una simile proposta, non accetta l'idea, le terre non saranno distribuite. Crearono forzosamente delle cooperative, cooperative con i vecchi proprietari come amministratori. Questo fu un provvedimento molto contraddittorio, perché se da un lato nascevano le cooperative, dall'altro si manteneva alla guida delle cooperative stesse i vecchi amministratori, i cui vecchi proprietari, i quali avevano subito la privazione delle proprietà che andavano a costituire in maniera forzosa le cooperative. Si inserivano in un progetto che poteva anche essere nel lungo periodo un progetto positivo, quantomeno da sperimentare, dei fattori di crisi immediata. La politica del governo portò a un aumento dell'inflazione, cioè stamparono carta moneta in misura spropositata, e la stampavano soltanto da un lato. La corona ungherese aveva solo una faccia, l'altra faccia era bianca perché mancava l'inchiostro per poterla stampare da entrambe le parti. Questo ci porta a capire come il problema economico dell'Ungheria di Béla Kun fosse tra i problemi del periodo probabilmente il principale. Cancellarono le imposte, cioè di colpo lo Stato non percepiva più imposte, e questo avrebbe portato, se il provvedimento fosse durato nel tempo, a un crollo totale da parte dello Stato, stato ungherese che aveva già enormi problemi finanziari dovuti al blocco economico imposto dalle forze alleate. Carenza di abitazione, quindi requisizione delle abitazioni sfitte o delle abitazioni di parte delle abitazioni nobiliari. Per sopperire alla carenza alimentare si applicarono i dettami alcuni almeno del comunismo di guerra sovietico. Ci fu la requisizione dei prodotti agricoli, cioè nelle campagne che già mal tolleravano i rivoluzionari di Belakun. Le terre non erano state distribuite, ricordiamocelo. Nelle campagne si provvedeva ad una requisizione dei raccolti con metodi piuttosto duri, specialmente nei confronti di quei contadini che non erano intenzionati a dare i propri beni allo Stato per darli all'ammasso. E poi l'errore più grave che Belakun commise fu attaccare in maniera frontale e dura la Chiesa Cattolica. Chiesa Cattolica che all'interno del tessuto ungherese era una chiesa nazionale, era presente nelle campagne e il binomio un attacco contro la Chiesa, attacco contro i contadini nel medesimo territorio, nelle campagne, erose il consenso che il governo dei consigli avrebbe potuto ottenere nelle campagne ungheresi. Questo provoca una crisi molto forte all'interno della compagine governativa, che reagisce nei confronti degli oppositori in maniera comunque sempre molto dura. La popolazione ungherese, quella parte di popolazione che era stata estromessa dal governo che aveva sostenuto Károly, nel giugno del 1919, il 24 giugno del 19, tenta un colpo di Stato. Fu un colpo di Stato del quale probabilmente erano a conoscenza i francesi e che avrebbe dovuto togliere dalla circolazione gli occupanti dell'hotel Ungheria dove risiedevano appunto i membri del governo di Belakun. Ma fu un tentato colpo di Stato che andò male, non riuscì, condotto in maniera raffazzonata con la popolazione di Budapest che non partecipò in buona parte a quanto accadde e con le forze di sicurezza del governo di Belakun che furono in grado di reprimere coloro i quali tentarono il colpo di Stato dopo degli scontri duri e feroci e iniziarono subito dopo, alla fine del giugno del 19, una repressione fortissima. Ci si scatena il terrore rosso con processi sommari fatti da tribunali popolari, processi che spesso finivano dopo la condanna con delle torture suppletive per conoscere chi avesse dato il sostegno al colpo di Stato. Una repressione feroce, molto dura, verso la quale reagì in maniera decisa a livello internazionale la Francia, che vedeva nella possibile vittoria, ulteriore vittoria, anzi, della Repubblica dei Consigli al proprio interno, la stabilizzazione in Europa centrale di una Repubblica comunista, bolscevica, che la cosa non poteva far piacere ai francesi. Ad aggravare la crisi del primo governo bolscevico ungherese fu l'attacco portato contro le forze ungheresi da parte di due stati che erano molto interessati all'espansione in territorio ungherese. Nell'aprile 1919 scoppia la guerra contro la Romania e la Cecoslovacchia. E vorrei farvi notare come con il 1918 si conclude la Prima Guerra Mondiale, ma iniziano tutta una serie di guerre di confine e di guerre civili che dureranno per buona parte degli anni 20 e che manterranno l'Europa in uno stato di continua belligeranza e di prostrazione economica, e questo avrà un peso determinante sulla nascita dei totalitarismi fascista, nazista, delle croce frecciate, tutti totalitarismi di destra che porteranno poi alla creazione di un blocco nazifascista in Europa. La repressione nei confronti del tentato colpo di Stato, come vi dicevo prima, fu durissima. Sullo sfondo si vedono le truppe dell'ammiraglio Horthy, che con il sostegno della Francia iniziano a raggruppare attorno a sé quelle forze della destra ungherese che erano state escluse e sconfitte nel primo periodo del governo di Béla Kun. Contro il governo dei consigli marciano anche le forze rumene e le forze cecoslovacche. La speranza era che, almeno era la speranza di Béla Kun e di alcuni dei suoi più fedeli collaboratori, siamo nell'estate del 19, poi quindi tentato colpo di Stato, repressione, la speranza era che a sostegno della Repubblica dei Consigli intervenisse l'Unione Sovietica. Unione Sovietica che era già impegnata al proprio interno in una guerra civile contro i resti delle truppe bianche, una guerra contro i contadini che non erano intenzionati ad accettare la politica di Mosca, e una guerra confinaria con i polacchi. Quindi, se anche avesse voluto Lenin, come avrebbe potuto portare degli aiuti all'Ungheria? Era alquanto illusorio pensare che ciò potesse accadere. Schiacciato da forze esterne, arrivarono ad assediare Budapest le forze rumene, soprattutto, che poi erano molto feroci, molto dure nei confronti della popolazione. Assediato all'interno il governo, senza appoggi internazionali, con buona parte del consenso che aveva avuto nella prima fase del governo, dopo che si era insediato, che era ormai perso a causa di una politica sconsiderata, Béla Kun non può che rinunciare al governo. Decide che ormai il tutto era perduto. Il primo agosto 1919, con una marcia indietro paurosa, il governo è ceduto ai socialdemocratici, quelli che avevano chiesto a Béla Kun di formare un governo nel quale lui era il leader, scappa. Nell'agosto del 19 Béla Kun si rifugia a Vienna. Da lì poi emigrerà in Unione Sovietica, dove combatterà ancora, come sarà presente come fedele compagno comunista, però farà una brutta fine in quanto sarà eliminato durante il periodo delle purghe staliniane. Stalin vedrà in lui un oppositore, era anche poi di origine ebraica, e morirà in carcere, sembra suicida, ma c'è qualche perplessità, c'erano troppi suicidi in quel periodo. La rivoluzione bolscevica ungherese, il tentativo rivoluzionario fallisce in primo luogo perché la politica fu una politica fallimentare, quella portata avanti da Béla Kun. Nonostante ci fossero le premesse, Béla Kun non ebbe la saggezza politica di aspettare e di soprattutto fare una politica che gli creasse consenso all'interno prima di iniziare la bolscevizzazione dello stesso Stato. Le condizioni internazionali che erano state sfavorevoli all'Unione Sovietica dopo la Prima Guerra Mondiale erano sfavorevoli anche nei confronti della Repubblica dei Consigli, ma la Repubblica dei Consigli è nel centro dell'Europa. L'influenza della Francia e degli stati che la circondavano, che non erano filo comunisti, poteva essere più determinante rispetto a quanto avrebbero potuto fare in Unione Sovietica. Dunque, errori interni, un contesto internazionale sfavorevole, il tentativo rivoluzionario fallisce. Ma l'originalità sta nel fatto che si trattò di un tentativo rivoluzionario operato dopo l'arrivo al governo. Non è la rivoluzione che conquista il potere. Conquista il potere un esponente che poi decide, comunista, di fare la rivoluzione, sbagliando tempi di attuazione. La Bulgaria di Aleksandar Stamboliski, l'ideologo della rivoluzione verde, segue un percorso un po' più originale, un po' differente rispetto a quello di Béla Kun, rivoluzione bolscevica da una parte, rivoluzione verde dall'altra. Aleksandar Stamboliski è un esponente dell'Unione Agraria Popolare ed è un partito questo che, così come lui, di cui ne è esponente, era contraria all'ingresso, all'intervento della Bulgaria nella Prima Guerra Mondiale. Dunque, l'Unione Agraria Popolare non vuole l'intervento a fianco degli imperi centrali. Stamboliski non si riteneva, pur essendo bulgaro, bulgaro, bensì si riteneva essere uno slavo meridionale. Voleva dare un senso di appartenenza più ampio al proprio essere slavo. Divenne primo ministro il 6 ottobre 1919. Dalla Prima Guerra Mondiale la Bulgaria uscì con le ossa proprio rotte. Viene considerata la Prima Guerra Mondiale la seconda catastrofe nazionale. Già durante il trattato, a causa del trattato di Bucarest del 10 agosto del 13, la Bulgaria era stata ridotta, siamo a conclusione delle guerre balcaniche, e dovette, tra le altre terre, cedere la Dobrugia, o Dobrogia, come dicono i rumeni, alla Romania. Partecipare alla Prima Guerra Mondiale significava tentare di recuperare i territori persi in precedenza. Il sovrano con cui si rapportò Aleksandar Stamboliski fu Boris III, che salì al trono dopo l'abdicazione del padre, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. In base al trattato di Neuilly-sur-Seine, Sofia perse tutti i territori rivendicati dalle potenze limitrofe e in particolare dovette cedere la Tracia occidentale alla Grecia, la Dobrugia meridionale alla Romania, subì la riduzione dell'esercito a 20.000 uomini, l'esercito che era molto agguerrito in Bulgaria, e inoltre le fu appioppata un ammontare di 400 milioni di dollari di riparazioni. Non era poco per una nazione comunque povera. Le forze politiche che sostennero Stamboliski piuttosto varie. Innanzitutto c'erano i rappresentanti dell'Unione Agraria Popolare, fatta dall'Unione dei medi con proprietari terrieri, comunque contadini. L'Unione Agraria Popolare e il suo leader Stamboliski vedevano la questione agraria in maniera diversa rispetto al punto di vista comunista. Cioè era vista non in termini di classe, bensì in un suo insieme collettivo. Non una separazione tra vari appartenenti al mondo agricolo, bensì un'intera comunità fatta da piccoli e medi proprietari. Cioè, è il primo grande esperimento di distribuzione della terra, quello che avviene in Ungheria. È realmente Stamboliski il rivoluzionario del periodo. Una distribuzione di terre per consentire ai piccoli e medi proprietari di poter esercitare la propria attività senza dipendere da un grande, da un ricco proprietario terriero, oppure dipendere dallo Stato. Era una sorta di via di mezzo. Era veramente di contenuto rivoluzionario l'insieme delle idee di Stamboliski riferite alla questione agraria. E fece parte come primo ministro di un governo di coalizione nato nell'ottobre del 1919, assieme al Partito Popolare e al Partito Progressista o Progressivo Liberale. Le idee che ebbe, che portò avanti, ebbero così tanto successo, almeno inizialmente, che soprattutto in mezzo alla parte contadina della società bulgara, che nelle elezioni del maggio dell'anno successivo ottenne quasi la maggioranza assoluta all'interno del Parlamento, cioè poté fare un governo coeso, non più di coalizione, non dovette più dare conto ai propri alleati. Qual è la politica di Stamboliski, veramente rivoluzionaria? Sostegno ai contadini. Sostegno significava finanziamento, sostegno finanziario da parte dello Stato, distribuzione di terre, furono distribuite le terre di proprietà dei comuni, degli enti locali, di proprietà dello Stato, limitazione a 30 ettari della proprietà terriera. 30 ettari dovrebbero corrispondere a circa 35 campi di calcio, giusto per darvi un'idea. Un'estensione comunque territoriale che consentiva pratiche razionalizzate di agricoltura, consentiva la possibilità di crescere. E, verso le campagne ebbe sempre una politica molto oculata. Furono previsti dei piani di sviluppo, dei piani di crescita culturale, fu spiegato l'igiene nelle campagne, si costruirono condotte fognarie, corsi d'acqua furono deviati per l'irrigazione, strade. Inventò anche la versione bulgara, la prima versione bulgara, dei lavori socialmente utili, ai quali erano obbligati i giovani delle campagne e i giovani delle città che si incontravano obbligatoriamente per lavorare insieme alla costruzione di strade, acquedotti, reti fognarie, palazzi comuni. E c'è un'attività di intervento con scopo sociale molto definita nella Bulgaria di Stamboliski. Questo pur essendo i contadini proprietari terrieri. Quindi non c'era stata una collettivizzazione delle terre, bensì c'era stata una diffusione della proprietà che aveva rafforzato una classe media di contadini. Considerate che verso la fine del periodo di Stamboliski, siamo intorno al 1922, prima metà del 23, l'87%, il 90% circa dei contadini erano proprietari terrieri, coltivavano terre proprie, con la rimanente parte all'interno della quale circa il 5% era formata dal 3 al 5% da braccianti regolarmente stipendiati. Era questa la vera rivoluzione in quel momento. Stamboliski volle creare l'Internazionale Verde per opporsi, per fare da contraltare all'Internazionale Rossa, quella comunista, e all'Internazionale Bianca, quella della destra reazionaria, contraria alla distribuzione della terra e contraria alla sua politica. Questo tipo di politica gli produsse un grande consenso all'interno delle campagne bulgare. Però anche lui commise degli errori, in particolare diede scarso sostegno ai ceti medi urbani, quindi a chi abitava a Sofia essenzialmente, e ai militari. Inoltre, i militari che avevano rappresentato l'ossatura dello Stato bulgaro fino all'inizio della guerra e che continuavano a sostenere un po' nascosti per il momento il sovrano Boris III, un personaggio abbastanza defilato, Boris III, senza grandissimo carattere, per essere un sovrano fu troppo spesso in balia delle scelte altrui. Inoltre ci fu un altro elemento che condizionò in senso negativo la vita politica e non soltanto quella di Stamboliski. La Bulgaria del tempo, del periodo post-bellico, era sconquassata, il termine è proprio quello adatto, dalle esplosioni delle organizzazioni terroristiche indipendentiste macedoni. Ora, poiché la questione macedone e del terrorismo macedone era stata oggetto di risoluzioni internazionali, l'organizzazione stessa si era divisa, si era trasformata da un'organizzazione di scopi politici a un'organizzazione terroristica, tout court, senza un fine ideologico, molto vicina poi agli Ustascia di Ante Pavelic, e in particolare lottavano contro Stamboliski, il quale aveva varato una politica di contrasto forte, di repressione dura, di scontri con i nazionalisti macedoni. La sua politica provocò la reazione molto forte degli apparati militari che erano pochi, ma continuavano ad essere quelli che gestivano le armi. Questo apparato militare rimanente, che era la vecchia oligarchia terriera, poi che aveva perso le proprietà, assieme agli intellettuali bulgari di Sofia, gli appartenenti all'Università di Sofia, che erano vicini al sovrano, e che un po' disprezzavano il mondo contadino, lo tenevano molto a distanza, e organizzarono un colpo di Stato. Colpo di Stato al quale il sovrano diede il suo assenso e che si realizzò nel giugno del 1923. Beh, un colpo di Stato dal quale Stamboliski uscirà sconfitto, sia perché erano molto più decisi i militari che fecero il colpo di Stato, sia perché gli venne a mancare il sostegno militare delle campagne. Cioè quei contadini che tanto gli dovevano per la distribuzione delle terre, per i finanziamenti a bassi tassi di interesse, per la politica di costruzione di strade, di acquedotti, di migliorie sanitarie, non lo sostennero e lo lasciarono di fatto da solo contro la reazione violenta dei militari che avevano organizzato il colpo di Stato e che si erano messi d'accordo, militari nazionalisti, con quelle frange del terrorismo macedone che ormai erano diventate frange banditesche, che combatterono l'antico nemico, lo catturarono assieme al fratello, lo trattarono in una maniera estremamente crudele. Prima gli tagliarono una mano, poi lo costrinsero a scavarsi la fossa, dopodiché lo uccisero, gli tagliarono la testa e la spedirono in omaggio a Boris III. La mano fu, la mano destra mozza, a dimostrazione che si tagliava la mano di chi aveva firmato tutti gli organi, tutti gli ordini di esecuzione contro i terroristi macedoni, fu gettata in pasto ai pesci in un lago. Finiva così l'altro tentativo rivoluzionario post-bellico nell'Europa post-prima guerra mondiale e fallisce perché mancherà il sostegno proprio da parte delle campagne. In entrambi gli aspetti, quello ungherese e quello bulgaro, la questione agraria è quasi al centro, ma in entrambe le circostanze viene meno, per motivi differenti, il sostegno del mondo contadino. Da una parte perché la politica fu sbagliata, quella di Belakun, e perché non fu in grado di resistere alle pressioni esterne. Dall'altra perché i contadini bulgari, anche loro non sostennero il loro leader Stambolijski, non rendendosi conto che era l'unico in grado di portare avanti una politica del tutto a favore delle campagne. In entrambi i casi possiamo dire che da un lato ci fu un grande errore politico, per giunta da parte di chi aveva studiato come affrontare la situazione, si era formato dal rivoluzionario Belakun. Dall'altro, le campagne non erano ancora mature, le campagne bulgare, i contadini che ivi abitavano e ci lavoravano, per accettare essi stessi quel passaggio da classe che lavorava per gli altri a classe dominante all'interno della nazione, dimostrando come ci fosse una grande frattura tra il mondo urbanizzato di Sofia e delle piccole città bulgare che sostenevano il sovrano, sostenevano in parte, ma erano soprattutto i militari, gli aristocratici terrieri militari che mantenevano al potere un sovrano che però non aveva nessun sostegno da parte della popolazione. Boris III non aveva saputo fare una politica che lo mettesse al di sopra delle parti e lo portasse ad essere il sovrano di quella parte di popolazione che non aveva rappresentanza all'interno del governo. E con questo si conclude il confronto tra le due rivoluzioni. Fatelo, approfondite l'argomento e poi ne riprendiamo sotto l'aspetto metodologico o le modalità con riferimento ad altre situazioni che ci furono in Europa. Grazie e a presto.